a 20 anni, bello come il sole, le donne impazziscono, successo, eccetera eccetera, ok. A 30 già comincia a essere leggermente fuori moda, ti sposi, ti crei dei problemi, dei debiti, case, figli. A 40-45 sei stufo della moglie, ti fai un amante, litighi, divorzi, perdi la casa, ti dai all'alcol, eccetera eccetera. Per farla lunga, a 55-60 sei da buttare nella spazzatura. Ma se passi 70 diventi un'icona, hai poco davanti di vivere, ma quello che vivi lo vivi vintage come un'icona e non muori più.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore.
Una vita tra alti e bassi, tra popolarità, milioni di dischi venduti, pubblico in delirio, tournée mondiali e i numerosi errori che la vita riserva. L'oblio, la necessità di fare i conti con le incombenze quotidiane, lontani dalle rock star come le immaginiamo noi o pensiamo di conoscerle. Era il 1969, 50 anni fa, esatti. Al Festival della Canzone Italiana trionfavano Bobby Solo e Iva Zanicchi con Zingara, sbaragliando avversari come Sergio Endrigo, Don Bachi, Lucio Battisti. Nel salone delle feste del Casinò di Sanremo, Roberto Satti, questo è il vero nome di Bobby Solo, confermava il successo del 1965 quando aveva cantato Se piangi, se ridi. Con Zingara, Bobby Solo ribadisce di essere abituato ad arrivare al primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti. Incide anche in francese, in inglese, in tedesco e conosciutissimo anche in numerosi paesi europei. Ci siamo presentati da lui a casa sua, in Friuli, non solo per conoscerlo meglio, ma anche per approfittare della sua grande memoria storica.
Io sono un grande sostenitore della radio, grazie, questo lo tengo per le feste di Natale che ho ospiti,
così anche
tutti i tuoi figli, con... gli amici, così. Grazie, vero?
Ecco. E poi naturalmente inevitabile il coltellino
svizzero. Il coltellino svizzero.
Bellissimo, grazie. God bless you.
Ecco, thank you.
Thank you. Allora, sediamoci tranquilli, Che bello, grazie. Questo lo tengo in macchina, è comodissimo.
Bobby Solo, prima di tutto grazie tante di averci accolto qui da lei, siamo vicini, siamo ad Aviano.
Sì.
Come sta prima di tutto? Lei ha 74 anni, sì. Sembra sempre molto in forma.
Tento di esserlo, nonostante ho una debolezza per i tiramisù e i gelati e dovrei calare 6-7 kg, ma cerco di mantenermi il più possibile in forza. Ma io ringrazio voi che avete fatto quasi, andate lì 1000 chilometri per essere venuti a trovarmi, quindi sono io che ringrazio voi e nello stesso tempo saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano in questo momento.
Lei sa che i nostri ascoltatori, molte persone conoscono Bobby Solo soprattutto perché ricorda la musica, le grandi canzoni, anche se qualcuno dice canzonette, ma facevano parte della cultura italiana nelle canzoni degli anni 60. Questo aspetto le fa piacere o le dà piuttosto anche un po' fastidio? Perché lei continua a suonare.
Assolutamente, non rinnegherei mai le cose che hanno costruito la mia carriera. Quindi, ma ho un atteggiamento un po' diverso da tanti miei colleghi, anche molto più importanti di me, che riescono a riprodurre all'infinito la clonazione di quello che hanno fatto negli anni 60-70. Io ho sempre un desiderio di esplorare nuovi pianeti e, come vi avevo detto prima dell'intervista, da 15 anni circa, oltre a interessarmi alla chitarra in forma di accordi e di assoli, mi interessa molto blues, country, jazz e crooning e country, e anche folk, però ovviamente questo lo faccio nelle serate e vedo che la gente lo recepisce con piacere, cioè non rimane delusa, oltre ovviamente alle mie vecchie glorie. Ma io sono sempre in un atteggiamento verso il futuro, non verso ripetere il passato, ma non lo considero un merito, anzi lo considero un demerito, perché in un certo senso faccio nei miei spettacoli le mie cose, sempre a livello professionale, ma non con un enorme feeling come quando presento nuove cose. E per fortuna adesso ho iniziato a fare un rapporto con la casa discografica di Giulio Rapetti Mogol, che si chiama L'Avventura, come la canzone di Lucio Battisti. Stiamo anche tentando di proporre un pezzo assolutamente fuori dalle righe del mio stereotipo, un pezzo funky, rhythm and blues funky, quindi una cosa che non ha nulla a che vedere con La Lacrima sul Viso se piangi se ridi.
Quando è in casa qui, che cosa strimpella con la chitarra? Ci tolga la curiosità.
Assolutamente, mi dispiace non farvi venire su perché mia moglie è tutta precisa, il bambino, la sala da pranzo è un campo tra ninja e Avengers, è un campo da guerra. Tra l'altro ha fatto anche una tenda indiana dove si è fatto tutto l'appartamento lui. Io ho moltissimo, qualcosa come 1500 DVD e un 8000 CD. Io ascolto blues, country. Di country ascolto Willie Nelson, Merle Haggard, Waylon Jennings, Johnny Cash, Kris Kristofferson e altri. Poi ascolto di blues soprattutto la roba vecchia, quindi Lightning Hopkins, John Lee Hooker, tanta roba. Poi ascolto jazz, ci ascolto da Julie London a Nat King Cole, a Coltrane, a Sonny Rollins. Poi ascolto musica folk, Peter Paul and Mary, Pete Seeger, e poi Bob Dylan. Cosa ascolto ancora? Questa roba qua. Beatles, Rolling Stone, Leonard Cohen.
Ascolta e se li suona anche
sì,
però.
Sì, sì. Se volete vado un attimo su e vi faccio un pezzettino con la chitarra. La Fender, questa qua.
Sì, sì, sì. Sì,
non, dico, non è male.
Affidamento non so niente. Mi toccherà.
Non è male questa cosa. Ce n'ho circa 7-8, ma pure una nostalgia del 48 quando i soldati americani venivano in Europa. Fly the ocean on a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. But remember, till I'm home again, you belong to me. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. And remember, till I'm home again, you belong to me.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori un po' l'aneddoto, perché sui primi dischi non è apparso il nome Roberto Satti, certo, ma Bobby Solo.
Mio padre era del 904, era un pilota dell'Ala Littoria, della LAI e poi dell'Alitalia, è molto anziano, mi ha fatto credo 47 anni, e quindi odiava la musica pop, la musica rock, e quindi ha diffidato la Ricordi, ha detto io vi diffido a usare il mio nome, che mi vergogno che mio figlio faccia una professione del genere, io vorrei che mio figlio facesse il medico, il notaio o l'avvocato. E questo non mi ha aiutato molto, questo atteggiamento del mio povero papà, che gli voglio molto bene lo stesso. E quindi il povero discografico, la segretaria gli fa: come lo chiamiamo sto ragazzo? Beh, da Roberto americanizziamolo con Bobby. Sì, ma dopo cosa? Bobby cosa? E il discografico, dottor Micocci, mio scopritore, ha detto solamente Bobby, cioè solo Bobby, nel senso non Bobby solo, solamente Bobby e basta. E quella non ha capito niente e hanno messo sulla copertina Bobby Solo, che mi piace come nome, è particolare. È particolare, c'è anche una band di punk olandese nell'82 che ha fatto un pezzo, lo potete vedere sul computer, che si chiama Bobby Solo e fa Bobby Solo, una band punk allucinante.
Se piangi amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, Se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me.
Noi viviamo in un momento di, diciamo, grandi crisi, sfiducia, molto pessimismo in Europa, eccetera. L'impressione è che gli anni 60 fossero veramente diversi, che c'era una grande spensieratezza e che c'era così la voglia di costruire, forse era, c'era anche il boom economico e anche nella canzone. La canzone traduceva una cultura che era diversa, una sensazione diversa rispetto alla vita.
Beh, è vero, cioè diciamo che comunque c'era l'entusiasmo del senso di liberazione dopo gli orrori di una guerra, seconda guerra mondiale. In più noi avevamo, io non sono un economo, però io mi ricordo che in Italia non conveniva neanche fare un mutuo di una casa, perché una casa che oggi ci vorrebbero 400.000 euro si poteva affittare con l'equivalente di oggi di 350-400 euro. Poi i sindacati ovviamente, probabilmente per aiutare i lavoratori, hanno un po' spinto sull'acceleratore, perché noi eravamo noi i cinesi, noi producevamo televisori Fonola, Filco, Radio Marelli, Radio All'Occhio Bacchini, GBC, e producevamo lavatrici Zopas, Indesit, Candy, adesso non mi ricordo, ma Electrolux, noi producevamo un sacco di cose, perché il rapporto costo della manodopera e il rapporto dello Stato, si riusciva a vivere bene con degli stipendi modesti. Ma non essendo un economo, non so il perché, so solamente che negli anni queste cose sono andate male. Ma penso che sia questa la ragione per cui gli anni 60, è logico che quando si esce dagli orrori di una guerra, quando c'è del lavoro per tutti, quando non ci sono delocalizzazioni in Cina, spero che i cinesi non mi mandino una bomba. Ma il mio ragionamento da ignorante è che se in un grande paese che ha, che ne so, 60 milioni di persone, i grossi manager d'azienda decidono di licenziare 5-6 milioni di persone e mandare tutto il lavoro in Vietnam, in Cina, sicuramente è un'operazione umanitaria per i vietnamiti, gli indiani, ma ovviamente si crea una voragine economica, un buco, perché questi 5-6 milioni non hanno più grandi chance di andare in vacanza, non possono permettersi il ristorante tutte le sere, cioè crolla l'economia con questa globalizzazione o delegalizzazione, che però penso sia inevitabile, perché comunque così è. Adesso non so quello che sarà nel futuro, e più che altro mi posso preoccupare per mio figlio che ha 6 anni e i miei 8 nipoti, perché io la mia parte di percorso l'ho già fatta, ma ripeto, gli anni 60 sono stati unici in questo senso.
Addio Angelina, il vento dell'est soffia forte, troppo forte, e mi porta con sé. Due occhi di cielo stan piangendo per me.
Dal lato musicale, gli anni 60, secondo me, me compreso, noi abbiamo cercato di attingere a delle fonti di ispirazione dall'America, dall'Inghilterra e anche dalla Francia con i cantautori genovesi, perché ovviamente se noi ascoltiamo De André o Lauzi o Tenco, scopriremo che Brassens, Jacques Brel, Gilbert Bécaud hanno la stessa cosa, non è copiare, ci ispiravamo a una musica da parte del cantautorato genovese, ci ispiravamo alla musica francese, da parte del cantautorato del 68 ci si ispirava a Leonard Cohen, a Bob Dylan e a cantanti Pete Seeger e cantanti di protesta e cantanti impegnati socialmente, e poi noi, io, Little Tony, Mina eccetera, ci ispiravamo a Ella Fitzgerald, a Mina o a Shirley Bassey o a Sarah Vaughan, eccetera, eccetera. In più, quella musica era creata come una seduta spiritica, cioè si entrava in sala di incisione, il cantante stava in un angolo con dei paraventi per non andare la sua voce nei microfoni e si suonava live, basso, batteria, pianoforte, poi dopo si aggiungevano archi, violini e cori. Mentre oggi col computer il processo non è più di questa condivisione del feeling della canzone. Allora l'arrangiatore prima fa la batteria, registra sul computer solo tum, 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 e basta, come un morto. Poi ci mette il basso, tum, dum, 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 poi ci mette la chitarra. Cioè diventa un lavoro spezzettato. In poche parole, negli anni 60 il feeling di una canzone era nella totalità, mentre adesso nel dettaglio. Sarebbe come osservare il Colosseo da un chilometro e vederlo per intero, o fare dei pezzetti di 2 metri l'uno, guardare con l'occhio solo 2 metri del Colosseo senza vederlo nella sua totalità.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te.
Ma è facile comprendere anche, io quando avevo 19 anni ho fatto La lacrima sul viso, ho avuto la fortuna di lavorare col maestro Donida, che era un maestro che aveva composto canzoni come Al di là, con cui Emilio Pericoli ha venduto 6 milioni di copie in America, e come uno dei tanti I Have Nothing di Tom Jones, che ha venduto 7 milioni di copie, e Gli occhi miei, che anche Tom Jones ha venduto 6 milioni di copie. Il maestro Donida pazientemente mi diceva: la canzone, per essere funzionale, deve essere prima di tutto ballabile, cioè tu puoi farne, la puoi riarrangiare o a tango o a begin, perché il tango e la begin erano le musiche più popolari nelle balere, nelle sale da ballo, e questo quindi rendeva più popolare la canzone. Poi mi diceva la ribattuta. Io sto parola non capivo, dottor maestro, cosa vuol dire la ribattuta? La ribattuta è la scansione ritmica identica. Cioè, se io faccio da una lacrima sul viso, ta 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 ta, ho capito molte cose, dopo tanti, per 3 volte ripete la metricità, come tapore di sale, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, oppure stranger in the night, ta 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 ta, stranger in the night, ta 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 ta, stranger in the night, la ribattuta. Tutte cose che sono state scoperte, perché nel cervello umano, se tu ripeti la stessa cosa 3-4 volte durante le prime 20 secondi della canzone, rimangono, e quindi probabilmente sono rimaste, come dici te, nella DNA dei giovani.
È un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo.
E poi il segreto era: la canzone non è un'opera, dura 3 minuti, anzi a quei tempi Tutti i frutti di Elvis dura 2 minuti e 20, quindi non è un'opera o un'operetta, quindi bisogna in 3 minuti condensare un mare di emozioni, di feeling, e un qualcosa in cui la gente si possa vedere la propria storia sentimentale. Quindi dimmi quando tu verrai, ta 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 ta, volare. Cioè, adesso le canzoni sono piene di parole. Io non posso dire il nome, ma una giovane e bella e bravissima cantante, Dare Dronni, cantava dei pezzi con 800.000 parole. Io che già soffro di memoria in certi aspetti, non so come fa a ricordarle. Cioè, oggi sono troppo piene di parole. La canzone non è un'opera, non dura 1 ora e mezza. Quindi troppe parole, e senza questa ribattuta, questa ripetitività, rendono impossibile fischiettare la canzone dopo, il giorno dopo di averla vista in televisione, e quando ci si fa la barba.
Invece Siesta possiamo fischiettarlo ancora oggi.
Certo. Intanto. C'è il mio paese. Sicuramente, sicuramente.
Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta,
è festa per me. Invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore.
Al mio paese quando il sole picchia sulle case, noi ci baciamo in piazza come fosse mezzanotte.
La canzone si è stata ispirata all'autore, che era un fan, Alberto Anelli, autore della musica, era un fan di Elvis, da un film di Elvis, Fan in Acapulco, con la bellissima Ursula Andres, dove Elvis era in Messico.
Regalaci liegi e lilla, rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci.
E quindi le trombe messicane, la siesta, pa, 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 pa. C'era questa impostazione di sound che doveva essere messicana, un po' messicana. E le parole le ha fatte Pagani, che appunto, come ripeto, era un intellettuale impegnato socialmente, ma anche gli intellettuali, penso, ogni tanto hanno bisogno di prendere un break e di essere un po' semplici, evasivi, spensierati. Quindi mi regala ciliegi lilà, sono bellissime parole, sono parole, cioè io...
Ciliegi lilà rubate ai cancelli, dunque magari oggi sarebbe politicamente scorretto, no, dire in fondo, invece...
Non ho mai visto... Non... sto le ciliegie crescere sui cancelli, però quello che conta è il risultato.
Ciliegie lilla rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci intorno ai capelli, come un re e una regina noi traversiamo la città. Però la gente non lo sa, al mio paese la gente non lo sa.
In quei due Sanremi che ho vinto c'erano gente di calibro potentissimo, c'era Endrigo, c'era Leali, c'era Io Zanicchi, c'erano Pino Donaggio, c'erano dei numeri uno. Quindi sono stato molto fortunato. Il segreto nella vita è essere presenti nel momento giusto. Magari un anno dopo la cosa non funziona, è così.
E poi negli anni 70 cosa succede?
Negli anni 70 tutti noi siamo stati un po' rottamati. Gino Paoli cantava nei Night, Gianni Morandi ha cominciato a studiare contrabbasso, Bobby Solo ha aperto una sala di incisione, la più moderna che c'era in Italia, dove ho avuto anche dei clienti importanti come Patti Bravo, Alan Sorrenti ha fatto 3 album. La mia sala si chiamava Chantalen, col nome dei miei 2 figli, Chantal e Alain, e sulla Wikipedia c'è Napoli Centrale, Yuppidù, Raffaella Carrà, Oscar Prudente, Loi Altomare, sono venuti anche Emerson, Lake e Palmer, non a incidere, ma a fare dei montaggi con David Zard, compianto grande impresario. Quindi la mia sala era molto forte, io vivevo con i proventi della sala perché per noi eravamo fuori moda. Poi negli anni 80, grazie a Redroni, a Mike Bongiorno, a Canale 5, c'era una volta Sanremo e la Rotonda sul Mare, ci hanno rilanciato.
Che sono solo, ho più tempo per me, nei miei occhi c'è un velo e il ricordo di te. Non ti ho chiesto mai perché hai deciso così. E morto in gola il mio sì. È una bella mattina, sono in pace perché io ti sento serena anche senza di me.